15:31 minuti, mercoledì 3 febbraio 2016. Buongiorno e benvenuto a Riccardino Borgogno.
Ciao Mario e ciao ai nostri ascoltatori e ascoltatrici su 105.250.
Un'altra puntata pre-primaverile, come primavera.
Speriamo.
Come speriamo? L'inverno l'abbiamo più visto, moriremo di sete, sappilo. Puntata primaverile, quasi, della Perla di Labon sotto un sole cocente. Di chi ci occupiamo oggi?
Ci occuperemo di diverse cose. Diverse cose di uno scrittore, anzi di diversi scrittori, sia italiani che stranieri. Però, prima di cominciare, mi sembra giusto e doveroso fare un ringraziamento alla nostra ascoltatrice che mi ha mandato un messaggio e poi le ho anche parlato per telefono. Laura Spianelli risiede a Voghera, una disegnatrice e illustratrice di fumetti, sia fumetti su carta che fumetto indipendente online, una realtà per me nuova e molto interessante, e ci comunica che ci ascolta regolarmente il nostro programma sia in diretta che in podcast. Ci comunica anche che molti delle persone che conosce anche nel suo giro del giro del fumetto da quelle parti, a Voghera, in Lombardia, ci conoscono. Per esempio, Laura ci dice che grazie alla nostra trasmissione lei ha scoperto Dürrenmatt, se ti ricordi.
Dürrenmatt.
Francis Dürrenmatt, di cui la biblioteca, ed è andato a cercare i suoi romanzi nella biblioteca di Voghera, e è stata interessata al romanzo I robot e gli androidi sognano pecore elettriche, che è quello da cui è stato tratto il film. Blade Runner, a cui abbiamo dedicato un'altra trasmissione. Ci fa venire in mente Laura di dedicare prossimamente una puntata al fumetto indipendente.
Certo.
Grazie Laura, ciao.
E grazie a Teresina che cura i podcast, senza la quale appunto la gente non potrebbe riascoltarci.
Grazie Teresina.
Allora, io devo dire la verità, l'autore di oggi non lo conosco per nulla, quindi non faccio finta.
Dunque, frugando nella mia bibliotechina, ho scoperto un libro di Umberto Eco di alcuni anni fa. Umberto Eco, noto scrittore, saggista e docente, frequentatore di case editrici e di editor, quindi sa come gli editor ragionano e lavorano, ha provato in questo libro di alcuni anni fa a ipotizzare come un editor del giorno d'oggi avrebbe reagito, avrebbe valutato alcuni dei principali capolavori della letteratura mondiale.
Dei libri più venduti, diciamo.
Più venduti, sì.
Magari non come letteratura.
E con risultati, secondo me, esilaranti, ve ne propongo qualcuno. Visto che cominciamo con il libro dei libri. Un editor.
Il libro dei libri.
Nel suo ufficio si vede arrivare questo libro. Questo manoscritto. Anonimo.
Devo dire che quando ho cominciato a leggere il manoscritto, non dico di cosa si tratta, non leggo il titolo. Il titolo lo lasciamo per ultimo.
Sì.
Devo dire che quando ho cominciato a leggere il manoscritto, e per le prime centinaia di pagine, ne ero entusiasta. È tutto azione. E c'è tutto quello che il lettore oggi chiede a un libro di evasione. Sesso moltissimo, con adulteri, sodomie, omicidi, incesti, guerre, massacri e così via. L'episodio di Sodoma e Gomorra con i travestiti che vogliono farsi due angeli era rablesiano. Le storie di Noè sono del puro Salgari. La fuga dall'Egitto è una storia che andrà a finire presto o tardi sugli schermi. Insomma, il vero romanzo fiume, ben costruito, che non risparmia i colpi di scena, pieno di immaginazione, con quel tanto di messianico che piace, senza dare nel tragico. Poi andando avanti mi sono accorto che si tratta invece di un'antologia di vari autori, con molti, troppi brani di poesia, alcuni francamente lamentevoli e noiosi, vere e proprie geremie di senza capo né coda. Ne viene fuori così un omnibus mostruoso che rischia di non piacere a nessuno perché c'è di tutto. E poi sarà una grana a reperire tutti i diritti dei vari autori, a meno che il curatore non tratti lui per tutti. Ma di questo curatore non trovo mai il nome, nemmeno nell'indice, come se ci fosse ritegno nominarlo. Io direi di trattare per vedere se si può pubblicare a parte i primi 5 libri. Allora andiamo sul sicuro con un titolo come I disperati del Mar Rosso.
E così ragionerebbe un editor del giorno. Bibbia, che titolo è? I disperati del Mar Rosso suona a me.
Che poi Bibbia non so neanche cosa voglia dire.
Sai che cosa vuol dire. Qui i disperati del Mar Rosso invece attira su. Rimaniamo sul classico.
I disperati, bellissimo.
Questa volta diciamolo, è l'Odissea di un certo Omero.
Di un certo Omero.
Ed è la sua seconda opera, quindi già attira l'attenzione degli editor.
A me personalmente il libro piace. La storia è bella, appassionante, piena di avventure. C'è quel tratto di amore che basta, la fedeltà coniugale e le scappatelle adulterine. Buona la figura di Calypso, una vera divoratrice di uomini. C'è persino il momento lolitistico con la ragazzina Nausicaa, in cui l'autore dice non dice, ma tutto sommato eccita. Ci sono colpi di scena, giganti monocoli, cannibali e persino un po' di droga, abbastanza per non incorrere nei rigori della legge, perché a quanto ne so il loto non è proibito dalla Narcotics Bureau. Le scene finali sono della migliore tradizione western, la scazzottatura è robusta, la scena dell'arco è tenuta da maestro sul filo della suspense. Che dire, si legge di un fiato meglio del primo libro dello stesso autore, troppo statico col suo insistere sull'unità di luogo, noioso per eccesso di avvenimenti, perché la terza battaglia è al decimo duello. Il lettore ha già capito il meccanismo. E poi abbiamo visto che la storia di Achille e Patroclo, con quel filo di omosessualità nemmeno troppo latente, ci ha dato grane col pretore di Lodi. In questo secondo libro invece no, tutto marcia che è una meraviglia, persino il tono è più calmo, pensato se non pensoso. E poi il montaggio, il gioco del flashback e le storie di incastro. Insomma, alta scuola. Questo Omero è veramente molto bravo. Troppo bravo, direi. Mi chiedo se sia tutta farina del suo sacco. Certo, certo, scrivendo si migliora. Chissà che il terzo libro non sia addirittura una cannonata. Ma quello che mi sospettisce, in ogni caso, mi induce a dare parere negativo, è il caos che ne conseguirà sul piano dei diritti. Tanto ci avvisano che sono lì ad ascoltarvi, Laura avvisa che sono lì ad ascoltare la trasmissione. Leggiamo il titolo, lo lasciamo in oscuro.
Intanto di questo autore misterioso Omero non c'è mai stata la terza opera.
Mai stata la terza opera, niente. Si è fermato.
Diciamo, torniamo sul ci avviciniamo di più.
Leggo o leggo anche il titolo del libro?
Mettiamo anche il titolo.
Vabbè, allora il processo di Kafka. Il libretto non è male, è giallo con certi momenti alla Hitchcock, per esempio l'omicidio finale avrà un suo pubblico. Però sembra che l'autore lo abbia scritto sotto censura. Cosa sono queste allusioni imprecise? Questa mancanza di nomi, di persone, di luoghi? E perché il protagonista va sotto processo? Chiarendo meglio questi punti, ambientando in modo più concreto, dando fatti, allora l'azione ne risulta più limpida, la suspense più sicura. Questi scrittori giovani credono di fare poesia perché dicono un uomo invece di dire il signor tale, nel posto tale, allora tale. Quindi se si può metterci le mani, bene, altrimenti io lascerei perdere.
Il titolo dell'articolo era Dolenti doversi declinare.
Dolenti doversi, via, bocciato praticamente, sì. No? È una bocciatura. Sì. Va bene.
Lo scrittore di cui parliamo oggi si chiama Daniel Chavarria, è nato in Uruguay nel 1933 e vive a Cuba, è vivente ed è attivo. Dunque, vediamo un po', vediamo un'occhiata alla sua vita. È stato minatore a Essen, in Germania, modello a Colonia, guida al Museo del Prado di Madrid, lavapiatti a Parigi e anche Monaco. Dopo il colpo di Stato del 1964 in Brasile, dove allora viveva, dovette rifugiarsi in Amazzonia a fare il cercatore d'oro. Poi si recò a Cuba. Per potersi recare a Cuba dovette dirottare un aereo su cui aveva pagato il biglietto. Su questi episodi i dettagli non sono tutti chiari. Quando nelle interviste gli vengono chieste risponde in modo evasivo e non precisa meglio questo dettaglio del dirottamento dell'aereo. Comunque,
vabbè, magari anche perché, non so, è stato in galera?
Ma beh, non lo so, non lo dice.
Allora voglio dire, avrai i suoi buoni motivi per star zitto.
Ma perché se è stato in prescrizione questo reato, no. Ma allora non si sa, lasciamo stare. Sì. Parla fluidamente cinque lingue, ha scritto articoli sia di letteratura che di politica, sceneggiature per il cinema e per la televisione e romanzi. Il romanzo di cui parliamo oggi è La Sesta Isola. Dunque, questo romanzo, La Sesta Isola, ci limitiamo a questo romanzo perché è già sufficientemente complicato, come vedrete, spero, che da occupare gran parte di questa puntata qua. E io credo complicato, ma anche appassionante, come spero.
È un romanzo famoso, io richiedo per pura ignoranza, è un romanzo famoso?
Non saprei dire. E non mi ricordo neanche se me lo chiedessi come ho fatto io ad arrivarci a questo romanzo. Intanto questo romanzo è ambientato su tre piani temporali, quindi ci sono tre protagonisti. Un protagonista che è un americano e va dal dopoguerra fino al giorno d'oggi. Un altro protagonista invece va in racconti in prima persona degli anni 40 più o meno fino ai giorni d'oggi, e il terzo protagonista invece è ambientato nel 600 nell'ambiente dell'Inquisizione, degli avventurieri, dei guerrieri di Ventura, dell'Inquisizione, della Spagna, tra Spagna, Fiandre come si chiamavano allora, e il Mar delle Antille. Una grossa parte di questo romanzo è occupata intanto, ci vediamo una storia della ITT. L'ITT, International Telegraph and Telephone, nacque negli anni 20 come multinazionale della telefonia e dell'elettronica, poi si espanse e divenne un conglomerato che trattava praticamente di tutto in tutti i paesi del mondo, principalmente negli Stati Uniti e nell'America Latina, e fu tra le società che con la complicità, con l'accordo di concerto con la CIA organizzò il colpo di Stato in Cile nel 1973.
Una delle tante multinazionali che supportavano sia per interessi propri che per interessi politici l'attività extra politica della CIA.
Sì, l'operazione Condor che è dell'America, del cono sud degli Stati Uniti, in cui la CIA mise in giro, mandò in giro tanti bravi ragazzi nell'America Latina. E poi l'ITT si occupava di elettricità ed elettronica, quindi il rame gli serviva.
Certo.
Il rame lo si prende dov'è. Ma la storia dell'ITT, apprendiamo da, almeno io, Daniela Chavarria, non è cominciata allora, è cominciata molto prima. Leggo un pezzo, giusto per entrare, per dire, questa è la parte, in quanto romanzo, è un'opera di finzione, però è infarcita di parti realistiche. Se sono messe bene, lascio giudicare ai lettori, se trovano la stessa passione che ho trovato io. Leggo. Nel 39 il Führer aveva messo a punto il monopolio della Germania sulle comunicazioni in Europa. Durante l'invasione della Polonia, l'ITT si preparava a convivere ottimamente con il Terzo Reich, tutte le consociate dell'Austria, dell'Ungheria, della Svizzera, per non parlare del 28% delle azioni della Focke-Wulf, gli stessi aerei che avrebbero affondato tante navi alleate, ma questo non era certo una discriminante per Ben. Ben è uno dei personaggi storico, uno dei fondatori della ITT. Business is business. Comunque l'ITT non aveva sposato nessuna casa e non inalberava alcuna bandiera e nemmeno aveva patria, infatti è in diversi paesi. Che poi Westry che fornisse tutte le informazioni possibili alla Germania, dirigente e scienziato dell'ITT. Ingwer era più che logico, ciò che era conoscenza di Westry, perché non doveva arrivare anche Hitler? Soltanto su Nesbin, il fondatore dell'ITT, personaggio storico, era obbligato a informarsi su tutto, assolutamente tutto, ciò che sapeva Churchill e ignorava Dulles, ciò che sapeva Dulles ignorava Ribbentrop, ciò che sapeva Hitler e ignorava Churchill. Più che per cosa possedesse un ITT, altrimenti, dopo aver faticato tanto per costruire quell'apparato mostruoso, non ci si poteva stupire se Bin si ritrovava al centro dell'intera telecomunicazione mondiale. Pertanto il colonnello Sutesbin, grado guadagnato alla Signal Corps durante l'altra guerra, si poteva considerare senza dubbio l'uomo più informato della sua epoca. Faccio un salto avanti, qui siamo nella prima fase della seconda guerra mondiale, in cui ha visto che l'ITT fornisce generosamente, non ha patria, non ha bandiera, quindi vende a solo clienti, fornisce tra cui anche la Germania nazista. Seconda parte, certo, della seconda guerra mondiale, le sorti della guerra cambiano, a quel punto è il caso di mettersi al riparo. Leggo. Il Dipartimento di Stato lo aveva sempre tenuto nel mirino e quello di giustizia, l'ITT, si preparava sul finire della guerra a liquidarlo con una campagna antitrust. Già, ma per cos'altro Sutesbin aveva intrapreso la sua manovra tesa a consolidare i rapporti con la Casa Bianca e il Pentagono fin dal 43, quando cioè le cose per Hitler cominciavano a mettersi male? A cosa si doveva l'aiuto e la consulenza offerta dagli ingegneri dell'ITT al generale Stoder del Signal Corp e il cosiddetto AFDAF? Una schiera di tecnici aveva lavorato nei laboratori dell'ITT per produrre un liberatore d'alta frequenza che permettesse di localizzare i sommergibili tedeschi che a sua volta erano stati riforniti dalla stessa ITT. Certo, c'era la faccenda del Focke-Wulf, ma negli Stati Uniti qualsiasi persona avveduta sapeva bene che gli affari sono affari. dei tre personaggi noi ne seguiremo principalmente uno, perché è un romanzo molto complesso. Lu Capone in realtà si chiamava Luigi Capone, nessuna parentela con il più famoso
Al Capone. No, ho visto che è storico, sai come, non si sa mai.
E lui, il nostro uomo, seguiamolo, facciamo attenzione, perché è un tipo molto particolare. Suo padre e suo zio, siamo in Sicilia, prima della seconda guerra mondiale, si erano ruttati con i fascisti mafiosi locali, che per lo più erano le stesse persone. E quindi furono costretti a mandare Luigi Capone, il ragazzo a 10 anni d'età, dagli Stati Uniti. È cresciuto, ha cambiato il suo nome, hanno cominciato a chiamarlo lui e poi Lu, ha cambiato Capone con Capone, Capote, si è laureato alla Berkeley e si è fatto un nome, ha cominciato a fare carriera nella ITT, che aveva già la sua storia, l'ITT, come noi abbiamo visto, è diventato un brillante amministratore della ITT, società di elettronica e telefonia che in quel momento era in fase di ascesa, poco dopo la seconda guerra mondiale. Ma aveva un punto debole questo Lu Capone nella sua vita pubblica di efficientissimo e spregiudicato manager della ITT, quindi nelle grazie del dirigente che in quel momento era Harold Gane, personaggio storico anche questo, realmente esistito. Ha cominciato a pensare di mettersi su una famiglia, ha corteggiato una ragazza che si chiamava Fanny, giovani entrambi, durante un picnic sul parco. Questa era vestita con una divisa da collegiale, le è saltata addosso, le ha strappato la divisa e l'ha posseduta.
Ma è un corteggiamento va di moda.
Sì, sì. Dopodiché si è domandato lui stesso, Lu Capone, si è domandato perché avesse fatto una cosa del genere, ed ecco la risposta che si è dato. Invito Mario a leggere questo brano da La Sesta Isola.
Della cugina Assunta se n'era innamorato a 7 anni, del suo volto soprattutto, una Madonna dipinta. Così Lu aveva cominciato a masturbarsi e a farsi tormentare dal senso del peccato. Ogni volta doveva correre a confessarsi, ma non pensava al corpo di Assunta mai, soltanto al suo viso. E quando compiuti 15 anni lo zio lo aveva portato in un bordello piuttosto caro, lui non era riuscito a combinare niente. Quelle facce imbrattate di belletto, la sordidezza di quella casa che Giacomo usava per il suo sfogo, lo schifavano, gli davano una voglia incontenibile di fuggire via. Non aveva avuto altri contatti con donne fino a che non è arrivata Fanny, e il suo volto aveva qualcosa di Assunta. Osservandola durante la messa, col velo sul capo, gli evocava l'immagine della cugina nel giorno in cui, il viso solcato di lacrime, aveva dato l'addio al mondo per entrare in convento. Strappare l'uniforme di Fanny era stato come togliere l'abito monacale di Assunta per possederla, ma nell'attimo finale quel contrasto fra l'espressione estasiata e l'avidità del ventre aveva compromesso per sempre l'incanto di Fanny Assunta. Non avrebbe avuto altri rapporti con lei fino al giorno del matrimonio, e la prima notte fu un disastro, e anche la seconda. Per una settimana, un fallimento dietro l'altro, non riusciva ad avere un'erezione, sentiva che gli mancava qualcosa. Doveva ripetere in qualche modo la scena del parco, finché un giorno in cui si trovava a San Francisco nella casa dei suoceri, aveva scoperto che Fanny conservava almeno una dozzina di uniformi da collegiale. Così le aveva chiesto di indossarne una e alla luce del tramonto che filtrava dalla finestra sul Pacifico le aveva strappato furiosamente l'abito, raggiungendo il piacere per la seconda volta. Fanny, decisa ad assecondarlo, aveva accettato di mettere le 6 uniformi nella valigia per poi seguirlo in hotel di Pasadena. Lacerata anche l'ultima, erano dovuti tornare a casa.
Insomma, ero sopra pensiero.
Eccoci qua.
È un tipo, insomma, qui già vediamo che tipo è questo Lu Capone. Lu Capone, quindi, intanto la dolce Fanny sta al gioco per un po' di tempo, poi si stufa, gli dice che è un maniaco e se ne va sbattendo la porta dicendo che non vuole vederlo mai.
Vabbè, insomma.
Per un po' va bene, poi basta. Allora, nel frattempo, Lu Capone si rende conto che la sua è una perversione, prosegue con prostitute. Lui paga delle prostitute perché indossino una divisa da collegiale oppure un abito monacale in modo che lui possa strapparglielo di dosso. Va anche in analisi, fa molte sedute con il suo psicanalista, lui può permetterselo, e lo psicanalista riesce ad ammorbidire leggermente la sua perversione, ma non eliminarla del tutto. Non ha più bisogno di strappare la divisa, si accontenta che la prostituta faccia lo spogliarello con la divisa monacale o la divisa da collegiale, altrimenti questo è un vizio che avrebbe rischiato di costare un patrimonio a lungo andare. Questo però non è l'unico vizio, ne ha anche altri, ecco. Meno più confessabili, più confessabili no, più normali. Uno è quello di la numismatica. Può permetterselo, sì, monete antiche e preziose. Può permetterselo mettere insieme una collezione di inestimabile valore di monete antiche e preziose. L'altra è per la pittura. Si innamora del passaggio della Vergine, che è un quadro del Mantegna, che si trova custodito al Museo del Prado a Madrid. Individua e incarica un abilissimo falsario di riprodurre un'opera esatta del passaggio della Vergine del Mantegna. Dopodiché riesce a farla sostituire, quindi il falso va a finire al Museo del Prado. E nessuno sa che è un falso. L'originale se lo prende lui, il falso e le monete antiche sono custodite in una camera blindata dove solo lui ha accesso, Luca Poti. Queste sono le sue tre passioni, una più segreta delle altre, la più segreta di tutte, quella delle, per le divise e le uniformi.
Sì, anche ovviamente illegale.
Però diciamo che siamo già più sul normale.
Ma sì,
ammettiamo.
Va bene.
Insomma, andiamo per ordine. Possiamo dire che c'è una graduatoria tra la meno confessabile e la più confessabile. Comunque c'è questa... Tutto questo però non gli impedisce di mostrare la facciata pubblica di essere un efficiente ed abilissimo manager nel suo posto all'ETT, che riscuote la fiducia del suo dirigente, del suo capo e dei capi in genere, del capo del capi, che è Harold Gehner. Passa del tempo, Luca Poti crede che la sua vita abbia trovato più o meno un certo equilibrio tra la sua facciata pubblica e la sua facciata privata e tira avanti bene. Arriva un giorno in cui nel suo ufficio la sua fedele segretaria, Miss Robertson, gli dice che ci sono due donne in anticamera che hanno chiesto di parlare con lui. Una è vestita da suora e l'altra è vestita da collegiale. Luca Poti sobbalza, ci pensa un po', poi decide, tanto vale... Falle entrare, vediamo cosa vuole.
Affrontiamolo.
Vediamo cosa voglio. Se qualcosa che viene dal passato oppure un caso. Vediamo un po'.
Il sollievo fu enorme quando scoprì che la ragazza si chiamava Jane e frequentava il St. Patrick Institute. E non era niente male. La suora lo salutò con squisita gentilezza, presentandosi come sorella Henriette. Mentre le chiedeva in che cosa potesse servirla, lui osservava il colletto a punta plissettato e rilevava la somiglianza di quell'uniforme con quella del Santa Rosa di Lima. Però la gonna era più lunga, a mezza gamba, e le mossette di Jane lo sconvolsero fin dal primo istante. Mentre suora Henriette spiegava della campagna di beneficenza per gli orfani dell'istituto, lui fantasticava di sollevarle lentamente quel vestito, di appoggiarla al davanzale della finestra a faccia in giù, proprio accanto al quadro del Mantegna, e sfilare le calze bianche e... Suora Henriette arrivò a parlare di certi scavi nell'istituto per sistemare le tubazioni, di come si fosse rinvenuto quel forziere del XVI secolo, Lucy Rigidi. Come ha detto suora Henriette? Sì, un baule di legno che hanno stimato del XVI secolo. E che cosa conterrebbe? È pieno di monete, Mr. Capote. Dicono siano dobloni.
Quando sente la parola dobloni, accantona il resto. Avete notato che intanto lui conosce a memoria come sono fatte le divise delle diverse collegi, quindi dei dettagli capisce è di questo collegio oppure dell'altro. Però ci sono i dobloni, pensiamo a quello. Allora si reca all'appuntamento, è deciso, gli fissano un appuntamento all'istituto St. Patrick in piazza St. Patrick per poter parlare, entrare più nei dettagli per sistemare l'affare dei dobloni. Naturalmente Luca Poti è fermamente deciso, appena sistemato l'affare dei dobloni io quella divisa gliela strappo all'una e all'altra. Arriva
questione solo di priorità.
Sì. Finiamo questo affare di dobloni. Arriva all'istituto St. Patrick, ci sono delle suore e delle collegiali che entrano e escono da questo istituto, c'è la targa di bronzo sulla porta che dice istituto femminile St. Patrick, c'è il giardinetto davanti, insomma una cosa che si presenta perfettamente come tale. Entra, suora Henriette lo riceve, anzi Jane lo riceve, lo fa entrare in una stanza, lo avvisa che va a chiamare suora Henriette e Luca Poti si trova prigioniero. colpo di scena, tutto cambia. E così comincia un lungo sequestro. Si trova prigioniero dentro una stanza, in un luogo imprecisato, dove riceve un biglietto. Che ci sono molti biglietti, ne leggiamo solo qualcuno, però ci danno l'idea del sequestratore, che è, come vedrete, spero, un tipo, la mente dietro questo sequestro, evidentemente conosce le sue debolezze. Molto astuto e secondo me anche ironico.
Egregio signor Capone, questo è un sequestro. Il suo riscatto ammonta a $1,111,000, incluse le spese per mettere a punto l'intera operazione. Sappiamo che lei dispone di cifre enormemente superiori. Rimarrà in questa casa finché non ci consegnerà la somma richiesta. Riteniamo inutile precisare che nel caso non volesse sottoporsi a questa piccola formalità, le conseguenze sarebbero per lei alquanto spiacevoli. La stanza in cui si trova è stata collegata con un circuito elettrico o un sistema di cariche esplosive. Nel caso qualcuno tentasse di aprire la porta dall'interno o dall'esterno, salterà in aria l'intera casa. Ovviamente un dispositivo identico è applicato a tutte le altre porte, dal garage al giardino. La cosa peggiore che le potrebbe capitare è l'arrivo di qualche imprudente che tenti di forzare un accesso senza conoscere i codici per disinnescare le cariche. Del resto, come può constatare, lei non ha mezzo alcuno per comunicare con l'esterno. Ci siamo preoccupati di installare nel tetto un potente estrattore d'aria. Potrà avvicinarvisi ogni qualvolta sentirà il bisogno di aria fresca, anche se è comunque collegato al suddetto circuito. Tutti i suoi movimenti sono da noi controllati attraverso la telecamera che può notare sulla parete davanti a lei. Altrettanto dicasi per il bagno, anche se le promettiamo di essere discreti. Nell'armadio troverà biancheria per cambiarsi, augurandoci che sia della giusta taglia di suo gusto. Nella scrassia ci sono provviste elettriche per almeno 20 giorni, oltre a una stufetta elettrica, medicinali, vari, libri e riviste. Abbiamo messo a sua disposizione anche una radio, un registratore con una certa varietà di nastri, un piccolo televisore e carta e matita, nel caso volesse tenere un diario di questa singolare esperienza. Sono le 3 del pomeriggio. Entro le 4 ci fornisca un messaggio nel quale spiega la sua situazione attuale, autorizzando la consegna del riscatto indicato. A tutto il resto penseremo noi. Le auguriamo una piacevole permanenza e confidiamo nella sua collaborazione affinché tutto si risolva in una decina di giorni. Sue affezionatissime, suora Henrietta e Jane. PS, dimenticavamo un piccolo particolare. Ci passi subito nella buca delle lettere e le chiavi dell'auto, quelle di casa e della cassaforte dove custodisce il passaggio della Vergine. Molte grazie. Sono le 16 meno pochi secondi, sì. State ascoltando La Perla di Labo, una trasmissione di Riccardo Borgogno che oggi si occupa di...
Il romanzo La Sesta Isola dello scrittore Daniel Chavarria. Stiamo seguendo le disavventure di Luca Pone, manager e molto altro dell'ATT. Le vicende, ripeto, le vicende di Luca Pone sono fittizie. Lo sfondo è realistico della ITT e dei rapporti che vedremo dalla ITT con i servizi segreti americani e non solo americani e con la mafia. Entra in scena Tom Geisberg, che è stato agente dell'OESS, ufficio degli servizi strategici, servizio segreto americano durante la seconda guerra mondiale, che poi è diventato CIA. Quindi Tom Geisberg è poi entrato nella CIA, è entrato in disgrazia, dovette uscire dalla CIA, ha risalito la china organizzando e dirigendo l'efficientissimo servizio di spionaggio e controspionaggio della ITT, mettendo a disposizione la sua esperienza. A questo punto hanno di fronte un problema. Prima risulta scomparso il Luca Pode, un dirigente, non si presenta alla riunione e non è a casa. Dopodiché è accertato che è sequestrato perché è arrivato il messaggio di Luca Pone ai suoi capi in cui chiede loro di pagare il prezzo del riscatto che lui dopo rimborserà. E Tom Geisberg quindi prende in mano la questione, chiede al capo Harold Gannon cosa deve fare, il capo dei capi. Harold Gannon gli dice la priorità è liberare Luca Pone, anche perché Luca Pone è in possesso di segreti importanti della ITT. Tra l'altro Luca Pote aveva cominciato a lavorare al progetto di rivelatore di sottomarini che l'ITT avrebbe dovuto sviluppare, segretissimo per le forze armate, e lui ne è in possesso sotto forma di microfilm che sono custoditi nella cassaforte, dove c'è anche la Vergine del Mantegna, di cui fino a questo momento credeva di saperlo solo lui, evidentemente lo sa, adesso lo saprà anche il ladro, lo saprà, e lo sanno anche i suoi capi nel momento in cui vanno a aprire la cassaforte. Non, il messaggio non cita i microfilm, non sanno se i microfilm fossero o no nell'obiettivo dei sequestratori, però prendo la cassaforte, l'avranno sicuramente trovati. Comunque Gannon dice a Tom, chiamiamolo così, che è più facile da pronunciare, la priorità liberare Lo Capote, e pertanto ecco il messaggio. Dunque sì, saltiamo il messaggio di Lo Capote a Tom, leggiamo invece il messaggio del sequestratore a Tom. Ah, dimenticavo, nel messaggio già precedente inviato da Lo Capote ai suoi capi, lui chiedeva loro, come condizione dettata dai suoi sequestratori, di cambiare il colore della tenda alla finestra per indicare che hanno accettato di pagare il riscatto per la liberazione di Capote.
Egregio signor Gainsborough, dalle foto accluse potrà lei constatare che il signor Capote si trova in buono stato. Noti che nel numero 6 sta leggendo la terza edizione del New York Times in data odierna. Questo le dà la certezza che almeno fino alle 10 del mattino era vivo. E probabilmente vivrà per molti anni ancora se lei sarà sensato quanto lui. Dall'ora in cui le foto sono state scattate si trova completamente solo in una casa all'interno del paese, al riparo da occhi indiscreti. Tutti gli accessi sono collegati a un sistema di segnalazione elettronica e ogni tentativo di penetrare nell'abitazione, compresa la foratura delle pareti, provocherebbe la distruzione dell'intero edificio. In tal caso sareste responsabili della sua morte, nonché di un numero imprecisato di vicini innocenti. Il signor Capote ha a disposizione cibo per 20 giorni, medicinali, confort igienici, tutto incluso, negli $11,000 aggiunti al milione richiesto per il riscatto. È nostra consuetudine addebitare le spese dell'operazione sul conto del cliente. Preferiamo lavorare tenendo in perfetto ordine i nostri libri contabili. Si procuri $1,111,000 quanto prima nei seguenti tagli: 2.500 biglietti da 10, 250.000, 18.500 biglietti da 20, 361.000, 50.000 biglietti da 10, 500.000, totale $1,111,000 americani. Contatti anche una persona di sua fiducia che conosca sufficientemente lo spagnolo per portare il denaro in un paese dell'America Latina. Quando tutto sarà pronto, faccia cambiare le tende bianche del suo ufficio al 17° piano con altre verdi e aspetti quindi nostre istruzioni. Quando la somma sarà al sicuro, riceverà le chiavi per disattivare il sistema di cariche esplosive innescate nella casa dove è custodito il signor Capote. Distinti saluti.
Il messaggio non è firmato, ovviamente. E segue una serie di messaggi, noi ne leggiamo uno solo. Intanto c'è il mistero e anche l'anomalia, perché i sequestratori così astuti e ingegnosi chiedono una somma
precisa.
Sì. Quello ve lo posso anche dire, perché hanno chiesto $1,000,000, però si fa come regola di aggiungere il rimborso spese. Vediamo il messaggio successivo, dei tanti messaggi, ne vediamo solo alcuni perché sono tanti, è un grafomane, vediamo solo questo messaggio.
Egregio signor Gainsborough, ieri pomeriggio abbiamo notato il cambio di tende alle finestre del suo ufficio. Ci congratuliamo per la solerzia con cui ha agito e per il buon gusto nella scelta del colore. Per non essere da meno in quanto efficienza, ci affrettiamo a inviarle il materiale necessario. La valigetta, come può constatare, è sufficientemente grande per accogliere l'intera somma. Al passaporto dovrà solo aggiungere la foto della persona da lei prescelta e apporre il timbro a secco che troverà all'interno della valigetta. Tale persona dovrà farsi trovare oggi alle 13 nella Lexington Avenue di fronte all'entrata del Waldorf Astoria e sul lato opposto della strada. Alle 13.05 comincerà a passeggiare lentamente verso l'angolo della settima per poi tornare al punto di partenza. Deve compiere questo percorso 5 volte indossando lo stesso vestito che poi userà per il viaggio. La valigetta la porterà nella mano destra. Tutto ciò serve a evitare sgradevoli scambi di persona. Se la Braniff sarà puntuale, Mr. Stevenson arriverà all'aeroporto El Dorado di Bogotà domattina alle 10.15. possiamo garantirle che la dogana non aprirà la valigetta. A quel punto dovrà recarsi dal barbiere al primo piano dell'aeroporto, dove incontrerà un tassista che ha l'ordine di mettersi a sua disposizione per condurlo all'hotel Tokenmada e quindi per altro spostamento Mr. Stevenson decida. Per tale servizio dovrà pagargli la somma di $50 al giorno. Il tassista ovviamente ignora il contenuto della valigetta e la crede un executive di nome Sears Roebuck in viaggio d'affari e comunque un uomo di assoluta fiducia. A Tekendama Mr. Stevenson chiederà l'appartamento 637, riservato a suo nome per 3 giorni. Lì aspetterà le nostre istruzioni per la consegna del denaro. A nome di Mr. Capote e nostro, riceva i più sentiti ringraziamenti per l'efficiente collaborazione. Le auguriamo i migliori successi e un felice viaggio a Mr. Stevenson.
Lasciamo momentaneamente da parte Luca Pote nella sua misteriosa prigione in mano di questo misterioso o misteriosi sequestratori e l'operazione attuata da Tom dell'apparato di spionaggio dell'ITT per andarlo a liberare, così aumentiamo un po' la suspense e andiamo a vedere il secondo personaggio invece sull'altro piano temporale che costituisce il romanzo La Sesta Isola di Daniel Chavarria. Il secondo personaggio invece racconta in prima persona, a differenza del primo, si chiama Bernardo e comincia a raccontare quando ha 14 anni, siamo nel 1942, la storia prosegue fino al 1959, sempre in prima persona. Bernardo entra nel collegio dei Gesuiti, ne viene espulso a causa di un incidente di cui non vuole parlare, non perde né la fede né la passione per i padri della Chiesa, in particolare per Sant'Agostino, che legge e rilegge da solo anche quando è fuori dal collegio dei Gesuiti. Si reca a Buenos Aires e poi a Montevideo, dove entra in confidenza con padre Castelnuovo, il parroco. Padre Castelnuovo, per prima cosa, che è un uomo di mondo, gli consiglia di leggere qualcosa di più recente di Sant'Agostino. Poi Bernardo e padre Castelnuovo hanno regolari incontri dove discutono praticamente di tutto ed è religioso ad aprire al ragazzo gli occhi su molte cose. Gli incontri si interrompono quando padre Castelnuovo si urta con i suoi superiori ed è trasferito in un villaggio sperduto. Rimasto solo, Bernardo scrive per la radio, nel senso che gli assegnano dei romanzi e racconti che lui deve trasformare in radiodrammi. Spera di scrivere romanzi veri e propri, ma non ha successo. Vende libri e poi altre merci porta a porta e scopre di essere bravo a convincere, sa trattare con le persone. Legge molto, quindi si fa una certa cultura da autodidatta. Nel tempo libero frequenta locali frequentati da artisti, anarchici, prostitute, ognuno dei quali gli racconta qualcosa del suo mondo e della sua vita, e quindi lui incamera nozioni. Poi si imbarca come bozzo prima su un peschereccio, poi sulla baleniera e viaggia per tutto il mondo. E tra le altre cose visita Ceylon, Aden, Singapore, Londra, Cadice e tanti altri. I suoi viaggi sono intervallati dalle lettere, infatti una parte del romanzo La Sesta Isola è occupato da lettere che Bernardo, non più ragazzo ormai, scrive a padre Bernardo e delle lettere di risposta di padre Bernardo a lui, prevalentemente lettere di Bernardo e qualcuna anche di padre Castelnuovo, che passa molto tempo tra una lettera e l'altra perché Bernardo deve inseguire i frequenti trasferimenti di padre Castelnuovo in villaggi sempre più sperduti e lui a sua volta, padre Bernardo e padre Castelnuovo, invia le lettere all'ultimo porto noto dove ha attraccato Bernardo. Comunque, con mesi e mesi di intervallo, la corrispondenza continua. Frequenta donne, frequenta bordelli, eccetera, eccetera. Questa è la storia di Bernardo che arriva più o meno fino al 1959. Nel 1959 invece padre Castelnuovo, con sorpresa riceve la lettera che si è suicidato e quindi è morto. E quindi per il momento lo accantoniamo.